超意。
Scusate, subito mi si rompe la voce dall'emozione di essere qui con voi stasera, come dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, sempre, sempre insieme, forever, con Mania di Protagonismo, il programma che appunto vi tiene compagnia insieme a moi, che sono la vostra vitridente di fiducia, e le varie co-host che si alternano a seconda delle rubriche e i giorni della settimana. Siamo reduci dallo spazio del mercoledì, quello dedicato ai canetti pelosi e gattini baffuti e a tutti gli animaletti del nostro cuore, con Lia Begani e Clizia Biffi per compagne di branco. Stasera normalmente ci sarebbe dovuto essere, ci sarà TV, streaming e canzoni, parliamo comunque di tutto quello che è film, cinema, uscite, serie TV, eccetera, eccetera. Normalmente c'è Alessia Galatini che in collegamento da Londra ci dà delle perle, ci informa su quali sono i suoi consigli per la settimana, ma ahimè è sotto, sotto i ferri del dentista, e quindi saremo vicini a lei spiritualmente, però non si poteva spostare, quindi saremo io e voi, voi e io. Spero che non vi dispiaccia, adesso non mi offendo. A voi servono un po' un paio di cosette per essere proprio sul pezzo e ascoltare in piena attività Mani di Protagonismo, ovvero il numero di telefono che è il 333 964 9949 e la mail maniedi protagonismo@radioparma.it. Niente di più facile. Se poi volete proprio andare a seguire l'account di Radio Parma su Instagram e Facebook, basta che cerchiate Radio Parma Official sia su Instagram che Facebook, e io sono VEE di Valentina su Instagram e VEE Tridente su Facebook. Bene, detto, fatto l'admin, cominciamo subito con la musica. Questa la conoscete benissimo, spacca di brutto. Justin Bieber con Kid Laroi e Stay. Poi cominciamo con TV, streaming e canzoni. 18 e 16 amici, Mania di Protagonismo ufficialmente iniziato qui su Radio Parma 102.104. Se non riuscite a seguirci in FM, not to worry, perché c'è lo streaming dal sito www.radioparma.it. C'è proprio il link preciso, perfetto per ascoltarci in streaming dovunque voi siate, che sia la vostra dimora, la vostra auto, il vostro smartphone, la vostra palestra, che ne so, quello che fate alle 18.17 di oggi, giovedì 4 novembre, amici. Come promesso, il giovedì comunque lo manteniamo dedicato a notizie che riguardano TV, streaming e canzoni, quindi saranno sia uscite, serie magari caricate per intero su qualche piattaforma di streaming, novità, però anche notizie, che ne so, su uscite in altri paesi, sugli attori e quant'altro, tutto quello che insomma è il mondo che ruota intorno al mondo dello streaming, ma in generale dell'intrattenimento televisivo, che poi non si dice più televisivo. Ed è un po' che la meno con The Fall. Se mi seguite sui social sapete che mi sono lamentata del fatto che, nonostante io manifesti apertamente le mie preferenze riguardo alle serie televisive, nessuno si era preso la briga di dirmi: uè Vale, guarda che ti piacerebbe The Fall, perché io avrei in questo caso offerto una pizza, una birra a qualcuno. Perché effettivamente va a cercare tutti i box che, di cui io ho bisogno per amare una serie TV. Vabbè, a parte il protagonista che è un bono pazzesco, c'è Gillian Anderson che è una delle mie attrici preferite, e poi soprattutto la faccenda si incentra sulla caccia a un serial killer, quindi ragazzi, proprio per me ci vado a nozze. Ora, no, mi lamentavo anche perché questo uscì, vabbè, in Gran Bretagna 2013-2016, poi non so bene quando sia uscito da noi. Fatto sta che lo trovate tutto su Netflix. Ne parleremo adesso più nello specifico. Grandi linee, Irlanda del Nord, detective Gillian Anderson interpreta Stella Gibson, sovrintendente che va da Londra in Irlanda del Nord a vedere cosa succede, perché questi qua sono incompetenti e non beccano l'omicida di questa figura un po' importante, questa ragazza che è la nipote di un politico importante. Inizialmente non si sospetta che sia un serial killer. Ci sono stati degli omicidi in cui le vittime erano delle ragazze più o meno della stessa tipologia umana, tutte more, tutte con gli occhi chiari, eccetera, ma nessuno collega i pezzettini. Arriva Stella Gibson, la Gillian Anderson. In parallelo vediamo già subito, non c'è il mistero di chi è il serial killer, lo vediamo subito, ed è quel Bono di Jamie Dornan, scusate, che interpreta il personaggio di Paul Spector. Quindi questi sono i nostri due personaggi principali, quelli che ci accompagneranno poi per tutta la saga, che dura 3 stagioni, che si concludono alla fine della 3ª stagione. Con mio grande dispiacere, peraltro, ne avrei volute altre, non so, altre 2 almeno. E dopo la pubblicità entriamo più nello specifico del perché, secondo me, se non l'avete già vista e come me siete arrivati tardi alla festa, dovreste assolutamente recuperare. Throwback di oggi a mani di protagonismo della serie. Quindi che cosa volete da me della serie? Dai, statemi su da dosso, come si dice dalle nostre parti. 18:25, mania di protagonismo, e il giovedì, come anticipato, lo riserviamo sempre a TV, streaming e canzoni. Sentiamo fortemente la mancanza di Alessia, ma ahimè c'era il dentista, ineluttabile. Anche perché vi svelo un segreto, lei vive in Inghilterra ma dal dentista torna in Italia. Anch'io lo facevo quando abitavo a Londra, però le visite, diciamo, se non quelle proprio standard, esami del sangue che facevo là, tutte le altre tornavo a casina a farle, non mi fidavo. Comunque, sentiamo la sua mancanza, ma stiamo parlando di The Fall. Come sospettavo, in Italia è uscito su Sky Atlantic dal 2014 al 2017, ma adesso lo trovate allegramente su Netflix con Gillian Anderson e Jamie Dornan, che poi lui è andato a fare, è quello che è andato a fare, per intenderci, 50 sfumature di grigio, che io ho schivato proprio a pie pari, ma lui è talmente bravo e talmente bello che ho avuto un ripensamento e ho detto, ma quasi potrei anche guardarlo. Sostanzialmente per 3 stagioni cosa succede? E vediamo l'evoluzione di questo serial killer che da, se vogliamo, i primi passi un po' non passi incerti, arriva proprio alla sua massima espressione di quella che è il modus operandi del serial killer, e con lui le indagini dirette da Stella Gibson, ovvero Gillian Anderson. È ambientato appunto nell'Irlanda del Nord, a Belfast. Paul sta uccidendo giovani donne single e in carriera che lavorano in giro nella città. Agendo con premeditazione ed astuzia, riesce a non lasciare traccia sulle scene del delitto. Per questo motivo nessuno sembra riuscire a rintracciarlo. Ora, quello che accade è che la cosa bella è che tu sei un osservatore onnisciente, cioè tu vedi quello che fa lui, quello che fa lei, sai già tutto. Però la parte interessante è capire come la polizia si muove, quali sono le strade delle indagini, come lei giunge a determinate conclusioni per appunto anticipare le mosse del serial killer, e anche l'evoluzione del serial killer stesso. Per chi è interessato a questo tipo di tematica, si vede proprio lui che per un momento è ancora diviso tra padre di famiglia e criminale, assassino, però riesce a reggere entrambi i ruoli. Poi sempre di più si allontana dalla famiglia, non gliene frega quasi più niente, nella sua testa si racconta una serie di cose, ma la sua priorità assoluta è quella appunto dell'omicidio e di tutte le cose brutte che fa. È molto bello perché segue l'evoluzione di tutti questi personaggi, anche quelli che ruotano intorno a lei, che è una donna in un distretto di polizia dell'Irlanda del Nord, con tutta una serie di dinamiche se vogliamo molto radicate, e soprattutto con un capo uomo, con dei colleghi uomini che la guardano come a dire sì, brava, però ok, no? C'è sempre un po' di diffidenza. Io lo consiglio specialmente dato che, se non l'avete visto, ci sono 3 stagioni, a me ha riempito un paio di settimane abbondanti. ecco, se l'avessi voluto come, cioè, fare come volevo, lo finivo in 5 giorni. Poi per fortuna ho centellinato. Nuovo range con, anzi nuovo range, scusate, perché si intende il Range Rover. Sfere Basta insieme a Arcomi, 18 e 31, mani di protagonismo. E passiamo ora a parlare invece di Eternals. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, comunque vi raccontavo di Angelina Jolie, che sarà parte integrante e soprattutto molto gradita della nuova e dell'evoluzione, ecco, del mondo Marvel. Ma cosa succede? Che viene vietato in alcune nazioni arabe a causa del supereroe gay. Il film della Marvel, diretto da Chloe Zhao, arrivato ieri nelle sale italiane, sembra sia stato vietato in alcuni paesi arabi. Il motivo della scelta, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, sarebbe stato il rifiuto di tagliare alcuni passaggi della storia. I fan del MCU in Arabia Saudita, Kuwait e Qatar sembra non potranno vedere Eternals. Poi troveranno sicuramente un modo di vederlo lo stesso, perché i responsabili della censura locale avrebbero chiesto alla Disney di modificare il montaggio finale per poter dare il via libera alla distribuzione nelle sale. Lo studio ha però rifiutato le richieste e il titolo è scomparso dai siti delle sale delle varie nazioni. Mentre negli Emirati Arabi è ancora presente tra le opere in arrivo prossimamente. Le motivazioni ufficiali per il divieto non sono state rivelate, anche se sembra siano legate alla presenza di un supereroe apertamente gay, ovvero Fastos, che viene mostrato mentre bacia il marito Ben, interpretato da Haz Slimane. In molte nazioni l'omosessualità è infatti ancora un reato, e una situazione simile si è verificata con Onward in Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita, a causa di una battuta in cui si faceva riferimento a una relazione lesbica. La regista Chloe Zhao aveva già anticipato che aveva parlato con i vertici di Marvel e Disney dell'eventualità che in alcune nazioni venissero richiesti dei tagli alla storia, dichiarando: non so tutti i dettagli, ma credo che ci siano state delle discussioni, e da parte mia e della Marvel c'è un grande desiderio, ne abbiamo parlato, di non cambiare il montaggio del film. Incrociamo le dita. Mi sembra, cioè, da una parte mi sembra giusto non compromettere l'integrità del prodotto finale che è stato scelto così, ecco, insomma. E la storia di Fastos era già stata delineata prima del coinvolgimento finale della filmmaker. Il modo in cui si svolge la storia di Fastos nel film è che si tratta di qualcuno che vede solo l'umanità nel suo complesso e che crede che la tecnologia aiuterà gli uomini a risolvere i problemi. Oh, ovviamente che ingenuo. Ovviamente ha perso la fiducia in noi a causa di alcune cose davvero dure che abbiamo fatto, e poi ha iniziato a smettere di pensare all'umanità nel suo insieme. Si è concentrato sulla persona di cui si è innamorato e su un bambino per riconquistare il volto dell'umanità. È un po' come guardare il notiziario e pensare che la situazione sia completamente senza speranza, e poi si torna a casa, si guarda la persona che amiamo, il nostro figlio, e pensiamo: in realtà c'è qualcosa per cui vale la pena di lottare. Il messaggio mi sembra molto positivo, e soprattutto mi sembra non richiedere bisogno di censura. Però io non sono... No, ovviamente non ci vuole la censura, è inutile girarci intorno. CK con Love Nuantiti. Non so, voi cosa ne pensate della censura del film della Marvel Eternals in alcuni paesi arabi per via della presenza di un supereroe apertamente gay? Scrivetemelo al 333-964-9949. Sono curiosa di avere il vostro feedback. E da una notizia sui supereroi a un altro, diciamo, gossipino, rivelazione per quanto riguarda Spider-Man No Way Home. A quanto pare ci sono prove del ritorno di Andrew Garfield nelle nuove foto del set. Ora, se ricordate bene, Andrew Garfield fu a sua volta Peter Parker, anche lui fu uno di quelli che interpretò Spider-Man. MovieWeb ha fornito nuovi indizi che suggeriscono la presenza della star di The Amazing Spider-Man nell'atteso Spider-Man No Way Home. Basandosi su una nuova immagine della produzione del sequel dell'MCU, sembra che il personaggio di Tom Holland a un certo punto del film si troverà nello stesso seminterrato usato dalla famiglia Parker nella serie di Amazing Spider-Man. Attenzione, qua è un po' roba da nerd, da chi ci va proprio a guardare nelle immagini. Però l'utente di Twitter, Hype Philopod, ha evidenziato come nello sfondo di queste foto si vedano delle immagini che sono indizio che confermerebbero il ritorno di Andrew Garfield nonostante le sue numerose smentite. Il Peter Parker di Garfield incontrerà quello di Tom Holland. Ancora manca la conferma definitiva, ma sappiamo che il film dell'MCU includerà vari villain dei precedenti franchise di Spidey. Quindi le premesse per alcuni sono abbastanza sorprendenti e potrebbero, insomma, significare che effettivamente c'è anche lui. Sarebbe fichissimo. A me quando fanno queste cose nei film, per esempio lo fanno sempre nella saga del Doctor Who, non so se siete dei fan, io lo ero sfegatata, poi l'ho un po' lasciato lungo il cammino quando hanno cambiato l'ennesimo attore, ma nelle saghe di sci-fi è una cosa che succede spesso e volentieri, perché al pubblico piace molto vedere, non so, l'attore che interpretava il tale personaggio nella stagione numero 8 si incontra con l'attore che incontra il personaggio a stagione numero 12 e diventa questa specie di cosa metafisica all'interno, diventa una chicchina che soprattutto è un regalo per chi segue la saga da tanto tempo. In Spider-Man No Way Home, con la vita e la reputazione di Peter Parker sconvolte dalla rivelazione finale di Spider-Man Far From Home, Peter chiederà al dottor Stephen Strange di aiutarlo a ripristinare la sua identità segreta con la magia, ma questo incantesimo avrà pericolose ripercussioni. Diretto da John Watts e scritto da Chris McKenna ed Eric Sommers, Spider-Man No Way Home vede Tom Holland nei panni di Peter Parker insieme a Zendaya, pronto, Benedict Cumberbatch, pronto, John Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei come l'amo, J.B. Smoove, Benedict Wong, Alfred Molina e Jamie Foxx. Amici, che cast. Noi andiamo in pubblicità, ma quando torniamo continuiamo a chiacchierare di TV, streaming e canzoni. Quindi fateci sapere i vostri feedback. 333-964-9949. Pochi minuti, poi torniamo. 18:44, ennesimo throwback. Devo dire, proprio baciato. Pharrell con Freedom del 2015 ci riporta qui a Mani di Protagonismo e a TV, streaming e canzoni. Tra l'altro stavo leggendo una roba che non mi sarei mai immaginata, ma voi lo sapevate che Shia LaBeouf aveva fatto il provino per Chiamami col tuo nome? Io non lo sapevo, e tra l'altro furono tutti colpitissimi da questa sua, dal provino che fece. Si pagò il biglietto da solo, andò a New York per fare il provino appunto insieme a Timothée Chalamet, ma poi ci furono dei problemi, quelli che conosciamo tutti, di ordine pubblico per Shia LaBeouf, che litigò con la ragazza e insomma, morale della favola, poi non fu chiamato e venne scelto l'altro attore che conosciamo tutti benissimo. Sono quelle cose strane del destino, no? Cioè, nel senso che per un nulla un film poteva avere un immaginario completamente diverso interpretato da un altro attore. Infatti mi intrippo da morire sui social quando vedo quei video che ti fanno vedere a quali altri attori o attrici erano state proposte determinate parti, perché tu poi provi a immaginarti quel personaggio con un'altra faccia, con un'altra attitudine, e non ce la fai, è impossibile, no? Ed è bellissima sta cosa. Ma al di là di queste notizie gossip, attenzione, perché qua si entra proprio sempre nel bello di quelle robe che piacciono a me, ovvero Yara arriva su Netflix. Ebbene sì, amici, ok? Attenzione, importantissimo, un caso di quelli proprio a livello mediatico più discussi in assoluto, ma soprattutto uno di quelli più tragici per via di tanti fattori di come si è svolta la faccenda. Lo scontro però arriva subito con la famiglia Gambirasio e i produttori. Praticamente il 5 novembre il film diretto da Marco Tullio, quindi domani, Marco Tullio Giordana, scusate, proverà a raccontare la storia di Yara Gambirasio, uno dei casi di cronaca nera italiana più drammatici degli ultimi anni. Andrea Pezzotta, il legale della famiglia Gambirasio, però, ha rivelato che non c'è stata collaborazione tra i genitori della bambina e il regista Giordana. Pezzotta, contattato da Fanpage, a proposito della collaborazione tra famiglia Gambirasio e produttore, ha affermato: non c'è stato nessun accordo, nulla. La famiglia ha scoperto la cosa a conti fatti solo dopo. Hanno fatto una telefonata a me, ma film già confezionato. Il film non l'ho neanche visto. I Gambirasi non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Non lo fanno in altre circostanze, figuriamoci in una situazione del genere. Oh, per carità. Cioè, sicuramente un prodotto firmato da approvato dalla famiglia solitamente porta con sé autorevolezza. Non è detto tutto che sia curato. Ora, non fraintendetemi, ovvio che la famiglia in tutto questo è la vittima delle circostanze, oltre che Yara, ma tanti documentari vengono fatti anche senza l'approvazione finale della famiglia. La versione dei fatti di Pietro Valsecchi, principale produttore del film, è diversa da quella della famiglia, ma ve la dico dopo la canzone di Mamù.
Più mi guardavano male, più era una hit mondiale.
Mahmood con Elisa alle 18.50 a Radio Parma 102.104, sempre insieme con Moi, che sono la vostra vitridente di fiducia.
Lo so,
e no, vi volevo dare una notizia molto felice, molto ga. No, vabbè, aspetto. Prima vi dico, ve lo dico dalle 19. Vabbè, dai, ve lo dico nella prossima ora, così rimanete anche dopo. C'è una novità bellissima. Finiamo di parlare di Yara, il film che andrà in onda su Netflix, cioè sarà disponibile su Netflix da domani, il 5 novembre, di Marco Tullio Giordana. E attenzione, perché a quanto pare il legale della famiglia Gambirasio sosterrebbe che la famiglia non è stata coinvolta in nessun modo, quindi di non soltanto, cioè che la produzione abbia fatto una telefonata, se vogliamo così, di contentino, ecco, all'avvocato, ma a film già confezionato. La versione infatti la versione dei fatti di Pietro Valsecchi, che è il principale produttore del film, è un po' diversa. Infatti lui dice: non è andata così, come ho sempre fatto quando ho scelto di raccontare storie ispirate a fatti e personaggi reali. Ho chiamato l'avvocato quando ancora stavamo scrivendo il film. In quell'occasione rispose che la famiglia Gambirasio non intendeva essere coinvolta e ovviamente ho rispettato questa decisione. A fine montaggio l'abbiamo richiamato nel caso avesse cambiato idea, ma la risposta è stata la stessa. Ah, ma questo è l'avvocato che vuole mettere un po' di zizzania. Ah, comunque tutta pubblicità per il film, non c'è problema. Giordana, il regista, intervistato da Repubblica, ha raccontato di aver studiato approfonditamente il caso, partendo dagli interrogatori e gli atti processuali. Sicuramente ha visto qualche puntata di Chi l'ha visto, per forza. Questa cosa mi dà grande gioia. E fino ad arrivare ai resoconti dei giornali. Ho scelto di raccontare i fatti come se fossero collocati nella preistoria. Ogni rabbia o passione spenta, detestando per indole ogni illecita, morbosa curiosità. Insomma, sarà cose fatte. È una sorta di narrazione oggettiva e quasi storica, se vogliamo, dei fatti. E io non vedo l'ora di vederlo. Adesso non so voi, però... Devo aspettare fino a domani, mannaggia, però vabbè, ce la possiamo fare. Ci ascoltiamo la nuova di Stromae, si chiama Santé. Stromae è tornato dopo qualche anno, sempre con la classe che lo contraddistingue. Si chiama Santé, la sua ultima fatica, e la stiamo ascoltando da qualche giorno anche qui a Radio Parma. Siamo quasi addirittura d'arrivo per questa prima ora, non temete, come sempre ci sarà una piccola pausa del segnale orario con le notizie locali, le notizie nazionali, così vi potete tenere aggiornati su quello che accade, che è accaduto, è successo oggi nella giornata. Ma poi torniamo fino alle 20, stiamo insieme parlando di serie TV, streaming, cinema, movies, attori, gossip, anticipazioni e quant'altro, ascoltando tanta musica insieme. Per esempio, come ultimo suggerimento prima della chiusura, vi propongo qualcosa che io non ho visto, mi hanno detto essere un ottimo tappabuchi, cioè siete lì che non sapete cosa guardare, magari durante il giorno, magari state facendo dei lavori in casa, state facendo, non so, state lavando i panni, sai, quelle cose che lo tieni un pochino lì sotto, magari non lo segui con proprio, diciamo, no? Non ti prende, ecco, allo stomaco, però magari è carino da vedere. Parlo della guida astrologica per cuori infranti. Il 6-7 novembre a Milano apre il Netflix Tattoo Studio. In occasione del lancio di questa serie, appunto, che si chiama Guida astrologica per cuori infranti, che è già disponibile appunto su Netflix dal 27 ottobre, in più il cui servizio è attivo il 6-7 novembre, la rimessa a fiori di Milano, si trasformerà in Netflix Tattoo Studio, uno spazio interamente di dedicato ai fan della serie, con attività esclusive a loro riservate. L'ingresso gratuito e contingentato sarà possibile dalle 11 alle 17 di sabato 6 e dalle 11 alle 20 di domenica 7 novembre. Durante la giornata il pubblico verrà coinvolto in una serie di attività a tema rigorosamente astrologico e divertenti photo opportunity. Se siete degli influencers che vogliono fare le foto a tema astrologico, questo è il vostro momento. Al centro della rimessa fiori, l'area in cui il tattoo artist Pietro Sedda effettuerà la copertura gratuita di tatuaggi dedicati agli ex per alcune persone che, condividendo nei giorni scorsi le loro storie di ex su canali social di Netflix, sono state selezionate. Dalle 11.30 di sabato e domenica ci sarà inoltre presente la scrittrice Silvia Zucca per letture e firmacoppie dell'omonimo libro da cui è tratta la serie. Isabella, voce della divertente pagina Instagram Il Merdoscopo, fornirà consulenze astrali personalizzate agli ospiti. Per arricchire l'evento saranno serviti drink e finger food, dolci e salati a tema zodiacale. Insomma, amici, se non sapete cosa fare questo weekend, vi ho appena dato la proposta della vita. Ci sono tutte queste attività molto carine e divertenti, a Milano non è troppo lontano. Se avete seguito con affetto e simpatia la serie che vi dicevo, La guida astrologica per cuori infranti, questo è l'evento che fa per voi. Magari mandateci delle foto, oppure raccontateci com'è andata, sempre qui a Radio Parma al 333-964-9949. Tra l'altro potreste anche fare foto, video e taggare Radio Parma Official, così condividiamo anche noi sull'account quello che siete andati a fare, insomma quello che avete visto, quello che avete fatto. C'è il segnale orario, ma non temete perché torniamo subito dopo. Io vado a prendere il solito tè caldo di quest'ora che mi rincuora e poi ricomincio. Cominciamo con Mani di Protagonismo. Being great till they gotta be great. Bentornati amici con Boom Boom, un successo del 1995 di Irene Grandi. Ah, perché io le scelgo, le metto, poi ci sto male perché dico: ma quanto cacchio di tempo è passato? Non facciamo i conti, tanto il mio cervello non li fa in automatico perché non ho proprio una sensibilità, diciamo così, per i numeri, ecco. Sono le 19.12, sempre su Radio Parma 102.104, potete ascoltarci anche in streaming dal sito www.radioparma.it per accompagnarvi, insomma, dovunque voi vogliate, comunque voi vogliate, sempre e comunque, ok? Stiamo parlando di TV, streaming e canzoni in questo giovedì 4 novembre e niente, dato che siamo sul tema Marvel, MCU Universe, abbiamo parlato di Eternals, abbiamo parlato di forse non confermata la presenza di Andrew Garfield che ha interpretato a sua volta Spider-Man in The Amazing Spider-Man, magari ce lo infilano in una sorta di chicca per i nerd amanti del... amanti della saga, in anche il prossimo di Spider-Man che uscirà al periodo natalizio. Forse, questo sempre per i più curiosi, un puzzle potrebbe aver svelato il villain del film di Doctor Strange in Multiverse of Madness. Un puzzle dedicato al Doctor Strange potrebbe aver svelato alcuni dettagli sulla trama del film in lavorazione, tra cui l'identità del cattivo. Il puzzle in questione, la cui foto è stata diffusa da Resetera e rilanciata da IGN, mostra il Dottor Strange, ovvero l'attore Benedict Cumberbatch, che combatte un gigantesco calamaro nel mezzo di una città, creatura che i fan dei fumetti identificheranno come il cattivo interdimensionale Shuma Gorath. Tuttavia, Dottor Strange non è solo il puzzle, potrebbe averci offerto la prima immagine di Miss America, ovvero Xochitl Gomez. Creato da Steve Englehart e Frank Brunner, Shuma Gorath è apparso per la prima volta nella Marvel Premiere 10 del 1973. La creatura è un'antica forza del caos che non può essere distrutta, ma solo bandita nella sua dimensione originale. Nei fumetti ha persino governato l'umanità durante la preistoria della Terra. Con l'arrivo del multiverso non è difficile immaginare che Doctor Strange dovrà affrontare alcune pericolose creature provenienti da realtà alternative. Dunque, al momento i dettagli sulla trama di Doctor Strange 2 sono molto scarsi. Sappiamo che sarà il film più horror della Marvel Universe e che Cumberbatch sarà affiancato da Wanda. Ah, mio Dio, non lo sapevo! Scusate, Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen, che avrà un ruolo centrale. Ah, sono felice. Confermato anche il ritorno di Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Scusate se non l'ho pronunciato bene, ma è scritto con tante consonanti che non conosco. L'uscita di Doctor Strange è fissata per il 6 maggio 2022, quindi insomma dobbiamo armarci di santa pazienza e aspettare, perché è ancora presto. Voi siete fan del mondo del mondo Marvel? Quali sono i vostri personaggi preferiti? Quali sono quelli che invece non vi piacciono? Quali sono i film che state aspettando con tanta ansia e ardore? Fatecelo sapere al 333-964-9949. Noi ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare di TV, streaming e canzoni. Ci voleva la carica del caffè, l'energia di Camila Cabello con la sua Don Goyette alle 19.18. Stiamo insieme fino alle 20, quindi non andatevene, come dice anche lei, Don Goyette. E adesso parliamo di una serie TV che tutti stanno aspettando, in un modo o nell'altro, che siamo fan, che non siamo fan, che l'avete vista in passato, che l'avete vista più recentemente. Non si può non parlare dell'uscita del revival di Sex and the City. E se ieri vi raccontavo appunto che sarà disponibile come su Airbnb, lo storico appartamento di Carrie Bradshaw a New York, per un paio di notti, per un paio di fortunati, le atmosfere di Sex and the City stanno ufficialmente per tornare e usciranno su Sky. La data di uscita sarà dicembre 2021, si chiama And Just Like That, che vuol dire è così, all'improvviso, mettiamo. E il nuovo capitolo della serie TV, che ha rivoluzionato il modo di narrare le donne, l'amore, la moda, il sesso e New York sul piccolo schermo. Ok, siamo d'accordo, Sex and the City non è invecchiato bene. Se adesso andiamo a vedere certe cose, sicuramente non è una di quelle serie TV che possiamo definire inclusive. Sicuramente le donne sono tutte bianche, sono tutte privilegiate, sono tutte in una situazione economica assolutamente favorevole, non ci sono scenari di nessun tipo queer, se non una breve parentesi di Samantha, che però viene gestita malissimo. Rimane il fatto che questa serie TV ha fatto la storia. Prodotta a livello esecutivo da Michael Patrick King, la serie sarà disponibile a partire da dicembre appunto su streaming e ovviamente di conseguenza su Now TV, che è quello che potete fare a pagamento se non volete avere tutto Sky, in contemporanea col debutto di HBO Max. Segue Carrie, Miranda e Charlotte, che sono passate dalle difficoltà della vita e dell'amicizia a 30 anni da quella della vita e dell'amicizia a 50. Comunque è bella questa cosa, perché forse le vite delle donne di quest'età, come sempre, come in tutti i casi in cui si parla di vite di donne, forse non ci sono abbastanza storie, quindi sono molto curiosa di vedere come sarà gestito stavolta, come saranno gestite stavolta tutte le questioni tematiche attuali che nel frattempo si sono, diciamo, evolute nella nostra società. Quindi non so voi, ma sono molto curiosa di vedere come sarà questo And Just Like That. Quindi l'appuntamento è a dicembre su Sky o Now TV. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito con un altro throwback musicale e molte notizie su TV, streaming e canzoni. Oh my gosh, look at her body. Hey, mama. Black Eyed Peas dal 2012 con Hey Mama, altro throwback che come sempre sapete ci accompagna dopo la pubblicità, c'è sempre un throwback, poi ascoltiamo tendenzialmente musica attuale ma poi facciamo un tuffettino nel passato con i nostri throwback, e perché no, che ci danno grande gioia. Vabbè, ero indecisa se parlarne o no, ma tanto ne parleremo per forza. E quindi vi racconto un attimo, se per caso siete stati su Marte e non vi è arrivata la pubblicità, dell'uscita di Ferragnez, De Ferragnez, la serie. Svelato il poster, firmato un po' di meno che David LaChapelle, per intenderci quel fotografo americano di culto che ha questo, diciamo, occhio molto plasticoso, e alcune delle sue foto, cioè lui, a parte aver ritratto i più celebrities dei celebrities dell'universo, però per farvi capire Una famosissima è quella donna tutta rifatta che sniffa diamanti, adesso è la prima che mi viene in mente, ma veramente ritratto Eminem, Britney Spears, cioè tutti li ha fatti, e la sua, diciamo, caratteristica è quella patina molto bubblegum, per intenderci. E il poster originale è, cioè la foto del, diciamo, la cover della serie TV l'ha fatta proprio La Chapelle, ha un'insegna un po' tipo Las Vegas e vede Fedez e la Ferragni molto belli, molto in posa, eccetera eccetera. Dunque, le luci fluo al neon e le guglie del Duomo di Milano fanno lo sfondo al ritratto della giovane coppia, emblema della contemporaneità, protagonista di uno scatto iconico sui tetti di Milano realizzato dal maestro della fotografia, appunto David LaChapelle, che col suo lavoro ha creato alcune delle immagini più emblematiche del XXI secolo. Quando arriverà la serie in streaming? A dicembre del 2021. Gli 8 episodi di The Ferragnez, la serie prodotta da Bunny J Italia per Amazon Studios, debutteranno in esclusiva su Prime Video in 240 paesi e territori del mondo. Ci sarà al centro del docu-reality The Ferragnez, protagonista assoluta la quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez. Gli spettatori potranno scoprire la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima. Infatti l'altra foto, diciamo la seconda foto che rivela la serie, vede protagonisti non solo appunto Fedez e la Ferragni, ma tutta la famiglia, parenti, cugini, nonne, una bella cerchia di persone. E fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia, gli impegni di lavoro. Accanto a Chiara e Federico, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia. Vabbè, ci sta, l'hanno fatto tutti, l'hanno fatto le Kardashian, voglio dire, perché non lo possiamo avere anche noi una famiglia di culto italiana che diventi star del reality? La serie è un'ulteriore conferma della stretta collaborazione tra la coppia e Prime Video. Fedez è social brand ambassador di Prime Video in Italia, il primo a rivestire questa carica in Europa, oltre a essere stato uno dei fuggitivi di Celebrity Hunted, Caccia all'uomo, stagione 1, primo show di Amazon originale italiano. E le foto sono bellissime, vi consiglio di andarla a vedere, se c'è anche il cane, mi fa molto ridere, Matilde credo si chiami il bulldog francese della Ferragni. E sono curiosa anche di questo, nel senso, non è detto che mi appassioni, ma sono molto curiosa di capire come loro, che sono furbissimi, la Ferragni e Fedez, sono bravissimi nel fare il loro mestiere, come si faranno a ritrarre agli occhi delle telecamere sulla quotidianità che, vi ricordo sempre, non è vera, verissima. Ah, 19.33, siamo arrivati insieme ad Adele fino a mezz'ora dalla fine del programma insieme, ma ce n'è di cose da dire e raccontare. E mi avete scritto in tanti che siete molto curiosi dell'inizio di questa serie TV dei Ferragnez, ma come sempre in queste cose ci sarà un po' di scetticismo, e poi vedrete che diventerà una hit assoluta e lo guarderanno tutti e ne parleranno tutti continuamente, producendo tutta una serie di meme di ogni tipo avanti e indietro sull'internet. Invece con grande entusiasmo che vi parlo della quinta stagione di Rick e Morty. Io non so se voi siete fan di questo prodotto di animazione che io adoro, che in realtà è molto lontano dalle mie corde, ok, perché è appunto un cartone animato, è sci-fi, è un po' schifosetto, nel senso che cioè di quelli che usa un umorismo un po' crudo, ok? È una serie TV di genere d'animazione, avventura, commedia, fantascienza, con Justin Roiland e Chris Parnell. Parte dal 2013, attualmente in corso. La trama praticamente è una serie animata che racconta le avventure di un super scienziato e di suo nipote, un ragazzino non proprio brillante. E richiama ovviamente Ritorno al futuro, per intenderci, tant'è che Rick, che è poi Doc per intenderci, e Morty sarebbe Marty McFly, quindi è un occhiolinone a Ritorno al futuro. E dunque, vabbè, è la quinta stagione, io lo consiglio caldamente, deve piacere come tipologia di cosa, perché non è per tutti i palati, però appunto la quinta stagione è da poco disponibile su Netflix. Arriviamo a quella che dovrebbe essere la metà della serie ideata da Dan Harmon e Justin Roiland, almeno secondo i piani attuali. Nel 2018, infatti, dopo la conclusione della terza annata, Adult Swim, che trasmette lo show negli Stati Uniti, ha commissionato altri 70 episodi che, in base a come vengono per ora suddivisi, dovrebbe portarci a 10 stagioni. Ed è difficile non pensare che Harmon e Roiland abbiano fatto un ragionamento simile, nonostante il primo avesse espresso un interesse per stagioni con più di 10 episodi, poiché alcuni eventi del quinto ciclo suggeriscono che siamo effettivamente arrivati a un punto importante delle avventure di Rick Sanchez e Morty Smith, che da quasi 10 anni sono un elemento importante del panorama animato statunitense contemporaneo, sia in patria che a livello internazionale. Basti pensare che al momento del lancio HBO Max sul mercato nordamericano è uno degli show più visti in assoluto. La quinta stagione mantiene la struttura classica dello show, cioè ogni episodio ha un proprio arco narrativo con occasionali rimandi a una continuity più ampia che si fa più importante verso la fine. Dopo i titoli di coda c'è sempre una gag conclusiva che approfondisce uno dei tanti spunti del singolo capitolo. Cioè, anche questa è una robina un po' da nerd, per intenderci. Deve piacere, è una famiglia un po' particolare, lo humor è proprio, cioè, se siete delicati di palato e sensibili d'orecchie, lo humor che loro utilizzano e le storie che loro fanno e attraversano non fanno per voi. Ci ascoltiamo Mecna e Coco e quando torniamo continuiamo a parlare di Rick e Morty, la quinta stagione. Mecna e Coco, la più bella. Non aspettavo che te. Amici, mi fa piacere che anche voi siate fan di Rick e Morty. E soprattutto mi fa piacere che, anche se questo cartone animato compie 10 anni tipo, sia seguito tantissimo anche dai più giovani, perché lo trovo molto carino e stimolante. È uscita la quinta stagione su Netflix. Cosa ci piace? Le gag procedono efficaci a ritmo forsennato. Le guest star sono strepitose, perché ovviamente più una serie guadagna in popolarità, più si può permettere di avere delle guest star. Vedete quello che succede a, non so, Family Guy, i Simpson e quant'altro. La componente visiva si fa sempre più ambiziosa e ammirevole. Erano partiti con un piccolo budget, quindi anche l'animazione era, tra virgolette, un pochino rudimentale. Quello che non va, che adesso dobbiamo aspettare che esca la prossima stagione e probabilmente ci vorrà un po' di tempo. Anche voi dovete aspettare perché c'è la pubblicità, ma dura solo 1:14, quindi ci troviamo fra poco. Pochissimo. 19:44, più recente questo throwback, perché è di soli 2 anni fa, ma sempre throwback, è Don't Start Now di Dua Lipa. Attenzione, perché all'orizzonte cinematografico si prospetta l'uscita di un film che potrebbe dividere dividere fortemente i fan della serie TV culto I Soprano. Praticamente si chiama I Molti Santi del New Jersey, è distribuito dalla Warner Bros. E uscirà il 4 novembre. Il film prequel della serie I Soprano. Io personalmente sono sempre un po', no, scettica, però quando ci sono prequel e sequel di qualcosa che amo, vado sempre un po', no, coi piedi di piombo, perché non so mai cosa aspettarmi. Ci sono poi delle volte in cui vengo piacevolmente sorpresa e delle volte in cui vengo massacrata e delusa. Però rimane il fatto che questo progetto uscirà appunto il 4 novembre. Il film viene dalla stessa penna, quella di David Chase e Lawrence Conner, rispettivamente creatore e uno degli autori di I Soprano, la serie cult che per stagioni dal 99 al 2007, 6 stagioni scusate, ha dipinto come mai prima al mondo il mondo moderno dei gangster, con un punto di vista tutto psicologico, con le sedute e gli attacchi di panico del protagonista Tony Soprano, il compianto James Gandolfini. Questo prequel è diretto da Alan Taylor, già dietro la macchina da presa per alcuni episodi divenuti cult su HBO, tra cui l'83esimo della serie originale, ovvero Veglie Funebri, in originale Kennedy and Heidi, per il quale ha vinto l'Emmy, è importantissimo per la mitologia della serie, nonché proprio per quella di questo film. Fin dalle prime battute, infatti, a narrare fuori campo questa origin story di Tony Soprano, qui interpretato dal vero figlio di Gandolfini, tra l'altro, Michael, è Chris Moltisanti, Michael Imperioli, personaggio importantissimo nella serie culto, nipote di Tony, figlio dei Dicky Moltisanti, Alessandro Nivola, protagonista di questo prequel, zio a sua volta di Tony. Un rapporto che ricorda quello della serie erede dei Soprano, Boardwalk Empire, fra Naki e Jimmy. Il titolo del film gioca proprio sul cognome della famiglia Moltisanti, che farà nascere il mito, la leggenda che poi sarà Tony Soprano, in un interessante circolo vizioso di morte, sangue e dolore, quasi fossero uomini portati a compiere un certo destino già deciso dagli dèi. Sono molto curiosa e vi dirò di più. Non ho visto tutte le stagioni dei Soprano, solo alcune puntate. Se chi come me non l'ha visto, forse questa è un'ottima occasione per rimediare. Adesso vado a cercare nelle varie piattaforme di streaming dove è che c'è tutta i Soprano. E dopo la canzone di Marco Mengoni che si chiama Ma Stasera, ve lo racconto, così ci mettiamo al pari. È già uscito il nuovo singolo di Marco Mengoni, ma ci godiamo ancora per qualche tempo questa Ma Stasera, con questi vibe anni 80 che mi fanno imbazzire. Amici, dunque, non ho trovato la risposta alla domanda che ci siamo posti. Vediamo se in tempo reale, con i mezzi magici dell'internet, si riesce a capire. Io uso Just Watch, voi lo usate? La usate questa app? È una sorta di aggregatore, si chiama proprio Just Watch, dove voi scrivete quello che vi interessa guardare e lui vi dice, lei l'app vi dice dove lo potete trovare. Eccolo qua, abbiamo 6 stagioni su Chili, però a pagamento, oppure su Now TV. E dato che io sto già pagando l'abbonamento di Now TV, me lo guarderò su Now TV. Bene, buona sapersi. Se vi interessa, c'è su Sky, Now TV, oppure Chili, se volete recuperare e i Soprano non li avete mai visti, se non altro perché è un po' come il Trono di Spade, no? Che se dice a qualcuno che non hai visto il Trono di Spade: ah, ma come, non hai visto il Trono di Spade? Com'è possibile? Io non ho visto il Trono di Spade, amici. Ci ho provato diverse volte, anche un po' per lavoro, nel senso che mi piaceva così potervene parlare, no? Qua in radio, a TV, streaming e canzoni, ma proprio non ce la faccio. E tra l'altro, adesso che so che ci sono 14 stagioni con 480.000 personaggi e bla bla bla, questa cosa mi mette ancora più ansia, quindi proprio... No, scusate, non ce l'ho nelle mie carte, non ce l'ho fatta. Voi magari invece siete super mega fan di Trono di Spade, e allora scrivetemi al 333-964-9949, così ne parlate voi. Ecco, un esperto o un'esperta di Trono di Spade che venga a mani di protagonismo a parlarci di questa serie TV. Grazie. Allora, le cose sono due: o Lil Nas è una pertica o Kim Kardashian misura esattamente come un cellulare. Io ho visto una foto, sarà un po' l'inquadratura, ma lei è proprio gli dà tipo, ma davvero all'anca, cioè scene alla Shaquille O'Neal, per farvi capire. E a me Lil Nas non mi sembrava così alto, quindi devo capire chi è alto quanto, o chi se ne frega, nel senso, non è che bravi sono bravi, quello che fanno lo stesso. È solo che sta foto mi è rimasta impressa perché o lui me lo aspettavo forse più basso, o lei me la immaginavo un po' più alta, fatto sta che invece sembrano davvero l'articolo Il. Amici, siamo quasi in chiusura, ma prima di andarmene vorrei darvi un'ultima notizia che riguarda sempre uno altissimo, a proposito di altoni, ovvero il buon Magic Johnson, perché per gli amanti del basket dovete sapere che la Apple TV annuncia la docuserie sul campione di basket. La vita e la carriera di Irvin Magic Johnson saranno al centro di una nuova docuserie che verrà realizzata per Apple TV. Io ho l'abbonamento ancora gratis fino a gennaio, perché avevo preso il telefono e quindi per un anno avevo Apple TV gratis, meno male, perché sto guardando con grande ardore The Morning Show, quindi speriamo che insomma finisca prima che mi scade l'abbonamento gratis. Sarà il protagonista appunto di questa serie che verrà prodotta da Apple TV, racconterà la vita e la carriera del campione di basket, due volte membro della NBA Hall of Fame, insomma una vera e propria icona culturale. Le quattro parti che compongono il progetto saranno prodotte da New Slate Ventures e XTV. La docuserie ripercorrerà i successi di Magic Johnson e l'esempio che la sua vita, sia dentro che fuori dal campo, ha mostrato agli occhi di tutto il mondo. mondo. Ragazzo dalle umili origini, nato a Lansing nel Michigan, è diventato 5 volte campione NBA con i Los Angeles Lakers. Ha cambiato il modo di affrontare il tema dell'HIV e si è affermato come attivista e imprenditore di successo. Grazie a filmati e interviste inedite a Magic Johnson, alle testimonianze di personaggi di spicco della politica e uomini d'affari, oltre a quelle della sua cerca ristretta di amici e familiari, la serie offrirà uno sguardo senza precedenti su uno dei grandi dello sport di tutti i tempi. La docuserie è diretta da Rick Famuyiwa, scusate, spero di averlo detto giusto, e si unisce alla rosa in espansione delle pluripremiate docuserie di Apple TV, appunto, tra cui Boys State, The Velvet Underground, Todd Hines, Beastie Boys Story, vincitore del Critics' Choice Award, quello di Billie Eilish, The World's Little Blurry, candidato al premio Critics' Choice Documentary Award, e anche Werner Herzog Fireball. Non stanno badando a spese quelli di Apple TV. Nicki Minaj con Jesse Nelson, Boys, come ultimo brano oggi insieme a Mani di Protagonismo. Attenzione, perché annunciazione, domani saremo insieme dalle 18 alle 20 e ci sarà una super ospite, sarà con noi Giulia Zollino, una sex activist, scrittrice di un libro che si chiama Sex Work is Work, una persona molto intelligente, stimolante, un'antropologa, insomma una persona che mi piaceva presentarvi per farvela conoscere nel caso non la conosceste già. Tra l'altro lei vive a Parma, quindi anche questa è stata un'occasione per venire in studio e conoscerci, e sarà, scusate, un'occasione per venire in studio, conoscerci e fare due chiacchiere e conoscere meglio lei. Poi noi abbiamo finito con TV Streaming e Canzoni, ma attenzione, perché fra pochissimo sarà disponibile tutta la puntata di stasera in streaming su Spotify, come sempre, se vi siete persi la diretta non c'è problema. E se vi interessa, su Instagram alle 21 ci sarà una diretta con Giulia Schena, che è una psicologa. Parleremo degli attacchi di panico, quindi non so se è una cosa che vi interessa. Noi saremo online in diretta dalle 21 su Instagram. Detto questo, vi auguro una buona serata. Fate i bravi ma non troppo. Bye.